uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The soup of the day.
Ma che weekend strano è stato quello che ci ha appena lasciato, caro Angelo Acerbi. Benvenuti a tutti a The Soup of the Day di questo lunedì. Io sono Chiara Nicoletti, buongiorno.
Madonna, che intro rutilante che hai fatto.
Sì, buongiorno a tutti. Perché se ci pensi è stato un fine settimana, mentre la mattina facevamo festa relativamente in questo periodo, poi dopo diciamo che è stato un weekend strano, a partire dalla notizia che abbiamo avuto, caro Angelo, di un'altra perdita. Sto 2020 proprio non ci può lasciare in pace.
No, infatti, questa volta sembra quasi finito, ma fino all'ultimo.
Sì, ma proprio siamo al 14, mancano meno di 15 giorni, ma sembra un'eternità, perché ci ha lasciato purtroppo per complicanze da Covid il regista coreano Kim Ki-duk.
Che oltretutto era pure giovane, aveva 59 anni.
Sì, questo mi ha particolarmente sconvolto, non che a chi dice, no? Che colpisce solo, ti ricordi quella cosa che
sono gli anziani.
Bla bla
come
bla,
no.
Ecco.
L'allero,
ecco, perché a 59 anni in questo mondo è ancora un'età di tutto rispetto e quindi è di gioventù. E poi lui era un figo. Quindi
lui era un figo e aveva sconvolto tutti. Cioè, quando è stato scoperto a Venezia, scoperto per noi occidentali, intendo.
Certo.
A Venezia è stato veramente uno shock. Io mi ricordo la proiezione del Festival di Venezia dell'Isola, che era il primo film che lo faceva conoscere, e lui era al Festival di Venezia e il film era veramente sconvolgente. Perché non eravamo forse ancora tanto abituati a quella tipologia di cinema coreano così, come dire, senza filtri, senza remore.
Dove la vera idea di cinema, quella proprio di poche parole ma tante immagini, no?
Ma tante immagini e poi se una cosa te la devo dire o raccontare per com'è, non la edulcoro, non la rivesto, non la aiuto e te la faccio vedere esattamente nuda e cruda. E poi mi ricordo che l'avevo incontrato, avevo assistito così, mi ero imbucato in un incontro che facevano per la stampa con lui nei giardini dell'Hotel de Bain, perché c'era ancora l'Hotel de Bain aperto allora, e lui era completamente diverso da quello che uno si aspettasse, perché era una persona super gioviale, molto solare, come si dice adesso, molto aperta, sembrava anche molto leggera, nel senso non era un problematico, non aveva l'aspetto di uno con i rodimenti interni per cui la sua arte veniva filtrata da questa sua personalità confusa, oscura, per niente. Era proprio uno super rilassato. Questa cosa mi ricordo che mi aveva molto colpito.
Lui, Leone d'Oro per Pietà, e poi è stato anche menzionato dal direttore artistico della mostra, Alberto Barbera, in un su Instagram proprio venerdì, dove lo ricorda e ricorda un particolare momento in cui scoprì il grande talento di questo regista, che non era solo regista, faceva tutto.
Tutto lui, almeno tutto i primi lui. Film faceva tutto, poi dopo si è creato una specie di factory intorno, però è vero che all'inizio faceva tutto lui. Mi ha fatto molto tenerezza la dichiarazione di Alberto Barbera, che dice che lo aveva visto il film su una VHS. E questa cosa mi ha fatto venire una botta di antichità
e di Amarcord nostalgico. Sì. Non da poco.
Sì, va, infatti.
Va bene, per superare questo momento, ecco, un po' nostalgico, così, di ricordo che abbiamo fatto per aprire The Soup of the Day, ci ascoltiamo una canzone, Angelo. Fred. Non saprei neanche come iniziare, perché c'è troppo entusiasmo, caro Angelo Acerbi, per un film musicalissimo, strepitoso, che è The Prom di Ryan Murphy su Netflix da venerdì 11 dicembre. che weekend è stato in compagnia di questo musical, coming of age, film a tematica, che altro? Non saprei che dire. Cioè,
no, ma che cosa vuoi dire?
Cosa niente,
cioè, è stato un weekend fantastico e credo che sia il modo migliore per rispolverare la nostra rubrica musical, perché non c'è un altro musical più musical di questo, almeno di produzione recente, ecco.
Sì, esatto, perché vogliamo, fai tu prima gli onori di casa, nel senso, a parte l'entusiasmo, istradiamo i nostri ascoltatori su cosa potrebbero vedere se non hanno già fatto.
Allora, The Prom è l'adattamento televisivo, cinematografico / televisivo di un musical che ha avuto un successo relativo, neanche pazzesco, in teatro, nei teatri americani l'anno scorso. Ovviamente ci ha messo le mani Remida, Ryan Murphy, e quindi è riuscito a ricrearlo in un modo molto ricco, molto glamour e molto brillante, nel senso sia di modo di recitare che proprio di colori, di luci, e ha tirato su un cast che chiunque altro si sarebbe mangiato le mani fino ai gomiti pur di averlo, perché James Corden, Meryl Streep, Nicole Kidman, Andrew Rannells, e poi un sacco di ruoli,
Kerry Washington,
Mary Kay Place, insomma, ha tirato su dei nomi notevolissimi sia dal teatro che dal teatro musicale, televisivo e cinematografico, e poi è riuscito a tirare fuori da questi personaggi, soprattutto da Nicole Kidman e Meryl Streep, due performance che sono veramente superlative rispetto ai loro standard. Già gli standard della tua amica Meryl sono altissimi, però qui il numero musicale, perché ognuna ha un numero musicale, diciamo, dedicato, no? Ma il numero musicale di Meryl Streep è pazzesco, devo dirti.
Sì, diciamo,
cioè, lei sembra un'altra persona, cioè non sembra lei, sembra un'aliena musicale.
Diciamo che Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman e anche un po' Andrew, oddio non mi viene il cognome,
Rannells,
sono, diciamo, 3/4 star del musical in declino. Il musical che vede James Corden e Mary Streep in pole position su Eleanor Roosevelt è andato malissimo, l'hanno chiuso il giorno dopo la prima, quindi un fiasco, fallimento, e mentre, ecco, si leccano le ferite, vengono a sapere di un fatto di discriminazione, diciamo, successo nella lontana Indiana, perché questa ragazzina Emma, che voleva andare al ballo scolastico con la propria fidanzata, in realtà non solo le viene proibito di andarci, ma addirittura la mamma di cosiddetta fidanzata, che è nel consiglio scolastico, addirittura cancella il ballo. Loro decidono che questa è una causa a cui votarsi, un po' per ristabilire la loro,
sì, no, soprattutto,
come dire, un po'
soprattutto
per ristabilire,
ecco,
la loro,
un po' molto per la loro immagine,
in più sulla scia dell'inclusione, i diritti LGBT partono alla volta dell'Indiana per protestare e usare la loro immagine di divi, e tutto il resto è quel mix incredibile di vari generi che Ryan Murphy controlla benissimo, perché c'è Glee.
Sì, controlla benissimo.
Perché c'è Glee anche nel modo in cui vengono vestiti i ragazzi, è incredibile.
Sì, sì, sì,
c'è,
certo,
la fidanzatina di Emma, che è vestita esattamente come Rachel Berry.
Sì.
È,
vabbè, ma poi,
cioè,
ma
io,
di fatto, cioè, voglio dire, già Glee si era appoggiato a High School Musical,
sì,
e a tutta quella, a tutto quel ramo. Poi qui c'è anche Priscilla, ci sono tantissimi riferimenti, anche solo magari visivi, a film che sono state delle commedie e anche dei film fondamentali per la cultura e per la visibilità, la resa mainstream della comunità LGBT. Difatti Ryan Murphy in questo ultimo anno ha messo due pezzi da 90 e ha fatto quello che uno nel, col suo potere, col suo denaro, con la sua posizione all'interno di Hollywood può fare, produrre film e serie TV che sono completamente e senza alcun dubbio pro LGBT, che vogliono raccontare la storia e la sensibilità della comunità e che vogliono metterla in confronto, in rapporto diretto, scontro se serve, con il mainstream, perché questi passaggi sono essenziali per arrivare a una parità e a un'accettazione. Voglio dire,
anche
ha fatto se Hollywood.
Antonio, esatto, anche in questo caso è un tono di commedia troppo sottile, bella, anche gioca tantissimo anche sugli stereotipi della propria comunità.
Ci sono ogni personaggio, sia positivo che negativo, è uno stereotipo di qualcosa e di qualcuno.
Sì.
Però secondo me la forza è esattamente quella, cioè la critica che gli è stata mossa rispetto a questa cosa su tantissime testate americane e inglesi,
sì,
soprattutto
su
secondo
Ford
me
non letto
è una sì, ma quel ma di fatti
come uomo gay, io direi che
no, ma poi hanno
leggevo
questa mattina un articolo del Guardian che diceva James Corden è la prova che un attore eterosessuale deve pensarci bene prima di girare un ruolo gay. Due settimane fa o tre settimane fa c'era tutta la polemica esattamente inversa, in difesa della possibilità di un attore di fare l'attore,
certo.
A prescindere da con chi va a letto, perché
che
non
quello
è quello
che stavamo
che...
dicendo, no? Nel discorso con Vladimir e Pietro.
Esatto, Cano, esattamente. E adesso invece, perché secondo me James Corden sta un po' sull'anima agli inglesi, soprattutto perché è un inglese emigrato, ha avuto più successo fuori che a casa sua.
Esatto.
Sta facendo una carriera da attore senza essere un attore di partenza, perché lui è un anchorman televisivo.
Sì.
E poi anche secondo me la critica che hanno fatto al suo stereotipo di gay, secondo me non è uno stereotipo, cioè nel senso è uno stereotipo sì, perché voglio dire nella comunità ci sono tantissime tipologie di persone come in tutto il mondo, quindi è ovvio che non sono tutti,
che questa è quella
la rappresentazione
più, che
dei gay non può
più,
essere tutto sì, però non era
mondo
neanche
di musical, perché voglio dire
sì,
no?
Ma certo, però non era neanche fastidioso, cioè non è fastidioso, non è macchiettino, voglio dire, adesso per fare io la butto lì, Malgioglio è più fastidioso di lui per dirti.
No, ma
perché
no,
Malgioglio
che
va bene e questo non va bene.
Nel paradosso, no, è anche tutto relativo al contesto, no? Nel senso
certo.
Che c'è l'eccentricità c'è in quel mondo molto di più di un contesto diverso. Se vai in un'università dove sono tutti professori di fisica quantistica, non ci sarà qualcuno che va in giro paiettato. Voglio dire, magari sì, però come dire, è meno probabile. Come dire, un fatto
sì,
di
ma
percentuali.
Poi, esatto, ma poi il film è tutto basato sulla difesa dell'individualità, no?
Sì.
Cioè di poter fare, che ognuno deve essere libero di fare quello che si sente, quando si sente, come si sente. Allora, perché non va bene che la rappresentazione del gay, che poi sono due, perché anche il personaggio di Andrew Rannells è gay, però è un altro tipo, è stato così attaccato. Oltretutto, secondo me, James Corden è anche bravo in questo ruolo qua. Si fa un po' di faccette,
sì.
Fa un po' di... Però il suo personaggio era quello lì e quindi lui fa il personaggio che gli hanno detto di fare. No,
secondo me era talmente
più
contento di star lì con Nicole Kidman
sì, anche secondo
e
me.
Mary
anche
Strip,
secondo me, di fare quei chi se ne frega.
Sì, sta proprio, io mi sarei come lui crogiolata. Cioè, secondo me, l'entusiasmo che lui ha continuo nel film, perché è un entusiasta, se lo vedi proprio e sta lì che se sta, come dire, direbbero in inglese treasuring, no? Cioè lo sta proprio godendo quel momento,
se la gode, se la spasta.
Così che e poi voglio dire, chi non ha sognato di avere il suo numero musicale di entrata come quello di Mary Streep quando arriva alla scuola per protestare? Cioè, ragazzi, viene
Volevo
voglia
dirti
di
che
farlo.
io che, no, voglio, che non sto bene, un periodo stressante per tutti, però io quando c'è stato il pezzo mi sono alzato in piedi dal divano, cioè mi ha talmente caricato che mi sono messo, non ho applaudito perché sono in
Sei
casa da solo, mi
paiettato
sentivo
anche
un
tu.
cretino, no, però, e poi chattavo con altri amici che lo stavano guardando, eravamo tutti super, super entusiasti, tutti che cantavano, un mio amico mi ha scritto stamattina, comunque ha scritto, guardate che io sto imparando la canzone finale di Pom in tutte le lingue, quindi a Capodanno la canto, ma cioè meno male. Quindi siamo, no, è proprio una festa, è un film, come dicono gli inglesi, uplifting, che alla fine ti commuovi anche un po', esci che sei contento, vai a dormire più felice, insomma, magari è semplicistico, magari è un po' televisivo, avrà dei difetti, ha sicuramente dei difetti
Sai come andrà a
di
finire,
costruzione,
ecco,
però,
voglio dire,
sì, però
ma non
chi se ne
importa,
frega,
esatto.
anzi, è esattamente per quello che lo voglio vedere, perché so che alla fine vado a dormire felice e contento,
E quindi, se non l'avevate capito, Fred è pro the prom e
Pro
per
de pro.
e quindi per celebrare the prom su Netflix ci ascoltiamo una canzone da the prom, ci proviamo almeno e torniamo fra pochissimo a The Soup of the Day. Quest'oggi, cioè stasera su Sky Cinema e poi anche il 21 dicembre andranno in onda i due film di due episodi, diciamo così, del nuovo film di Luca Miniero che si chiama Cops, una banda di poliziotti, una commedia Sky Original in due appuntamenti appunto di stasera e del 21 dicembre. Tra i protagonisti Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino a Brescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggio e Giovanni Esposito, quindi un super cast corale. Luca Miniero è il regista di successi come Benvenuti al Sud e Sono tornato. L'ho intervistato qualche giorno fa. Il film si ispira a Cops, un film svedese del 2003. Appunto, l'ho intervistato e per farvi fare un'idea di cosa potreste vedere stasera e lunedì prossimo su Sky Cinema oppure streaming su Now TV on demand, vi faccio ascoltare questa chiacchierata. Poi ci ascoltiamo un brano e torniamo a The Soup of the Day.
Allora, Luca, io volevo capire, ho letto nelle note di regia che dice a un certo punto la nuova commedia all'italiana è il poliziesco. Ecco, mi chiedevo qual è stato il punto di partenza per te e che potenzialità hai trovato in questo film, in Cops, che potevano sposarsi bene con il tuo modo di fare commedia?
Ah, più che altro un poliziesco è semplicemente perché c'è un genere che in qualche modo può essere un contenitore riempito di risate, divertimento, ma anche e soprattutto di tanti personaggi dotati di grande umanità. In questo caso, appunto, dei poliziotti pieni di umanità, che pieni soprattutto più che altro di difetti, i quali riescono a vincere facendo squadra e non grazie appunto ad essere dei superuomini, malgrado volebbero, come appunto il caso di Benny the Cop. Dunque, fra azione, commedia, sparatorie, ma anche appunto attraverso l'intreccio giallo e tante, diciamo, risate, si seguono le vicende di questi due personaggi per due puntate, che in qualche modo ci fanno un po' piacere seguire proprio perché sono una squadra. Ecco, sul concetto e sul valore di squadra abbiamo puntato in questi due piccoli film corali.
Ecco, hai detto anche in conferenza stampa che il secondo film è quello più personale, più italiano, più tuo, anche perché il primo si ispirava al film Cops, al film svedese Cops, invece questo è più a fuoco ed è stato concepito, correggimi se sbaglio, se ricordo bene da quello che hai detto, solo dopo la scelta del cast. Quindi mi chiedo perché e cosa cercavi?
Devo dire che quello che cercavamo era appunto poter avere un linguaggio che fosse tra l'azione e il divertimento e che però fosse possibile grazie a degli attori che sapessero recitare le due fasi, sia quella appunto del divertimento familiare ma anche del realismo. E quindi è per questo che ci siamo appunto ispirati un po' anche alle biografie degli attori. per poter scrivere alcune situazioni comiche che sono all'interno del progetto. E dunque anche Bisio mi sembra in un volto molto più divertente, anche in qualche modo diverso rispetto all'immagine del classico commissario, e intorno a lui tutti gli altri riescono a creare appunto questa banda di poliziotti. Ecco, sul concetto di banda di poliziotti in effetti si
ossimoro
una serie, sì, infatti.
Si è parlato tanto e si parla tanto di remake, spesso viene criticato come se fosse la prova di una mancanza di idee originali, però mi sembra che in questo caso invece l'idea originaria sia un punto di partenza per un'efficace, seppur comica, analisi di alcune grandi contraddizioni italiane, come l'apparente pace dalla criminalità di alcuni posti che in realtà invece nascondono solo, per non spoilerare, un ordine migliore gestito da un crimine un po' più ad alti livelli. Che ne pensi? Pensi che sia comunque la commedia?
Sì, penso che sia una commedia molto originale, prima di tutto perché tutta la produzione italiana, in buona parte della produzione commerciale, si basa sul remake. Io ho avuto la fortuna, anche la dannazione, che i remake che ho fatto sono diventati molto popolari. Ma ho fatto anche non remake, ovviamente, ma magari sono stati film meno popolari. In questo caso devo dire che, seppure ispirato al film svedese Cops, l'idea viaggia in maniera molto autonoma, soprattutto come linguaggio, come caratterizzazione dei personaggi sono molto più a fuoco, e anche perché poi la narrazione veramente prende le spunti da Cops per andare tutta in altra direzione a raccontare la nostra Italia e anche in qualche modo quelli che potrebbero essere dei poliziotti, e quindi l'aspetto umano dei poliziotti in un paese come il nostro. Ma mi sembra più un film che giochi con i generi cinematografici che piuttosto che giochi con la realtà.
Sì, però io diciamo, cioè, l'ho visto un po' di, come dire, seppur demenzial comica, una critica tra virgolette, un'analisi amara un po' delle volte di sì, come sì, siamo strutturati, ecco.
È abbastanza, sì, sì. È anche molto scorretta come commedia, questo poi appunto detto a me sembra un po' come dire vantarci, ma devo dire un film o comunque una serie a me mi ha divertito molto fare, che trovo molto libera e che sono riuscito a fare in maniera molto libera, senza l'ansia di niente, forse per questo che mi sono trovato bene poi a realizzarla anche con una Sky, con Banijay, cioè senza avere degli obiettivi precisi e insieme agli attori. Ecco, perché il cast è molto grande e devo dire questo ha reso questa commedia come originale perché libera. Forse era anche fondamentale partire da qualcosa che già esistesse, se no eravamo veramente troppo liberi.
E questa mi piace, è perfetta come conclusione di questo incontro. Grazie a Luca Miniero, grazie per Cops, che vedemo su Sky, e grazie di essere stato con me e con noi su Fred.
Grazie. Fred
Film Radio. E anche per questo lunedì 14 dicembre, l'inizio settimana, ci sono i consigli su cosa vedere stasera, e quindi c'è Angela che ce ne parla.
E oltre a esserci è anche decisissima, perché stasera, ah beh certo,
non avete scelta, come dire,
non c'è scelta, per me non c'è scelta, capirai quando scoprirai chi è il regista di cui voglio consegnare il film. Ore 22:15, Rai 5, un evento da non perdere, perché tutto assieme 900, atto primo e secondo di Bernardo Bertolucci.
Ora, vabbè, così.
Film che si può amare, si può odiare, ma resta veramente un monumento del cinema italiano. Io ovviamente lo amo, tutto quello che è uscito dal cuore di Bernardo Bertolucci per me insomma, è da accettare senza riserve, anche se so benissimo che questo film ha i suoi difetti, ha delle cose che non sono pienamente compiute, però insomma non ce la faccio io a tirarmi indietro. Quando si parla di Bernardo, la storia penso che la conosciamo, e anche storia con la S maiuscola, dal
esatto,
momento
infatti.
Che siamo, ecco, in Emilia Romagna, la vicenda raccontata è quella dell'amicizia tormentata e anche però strettissima di due amici, uno il proprietario terriero che si chiama Alfredo Berlinghieri, l'altro il contadino Olmo, dal Co, sono amici per la pelle, però è ovvio che sullo sfondo di questa amicizia ci sono le lotte sociali del primo Novecento e naturalmente molti motivi che porteranno i due amici a ritrovarsi su terreni opposti. I due sono il contadino è Gérard Depardieu, il giovane proprietario terriero è Robert De Niro. La storia si dipana nei decenni e racconta, come dire, anche vicende non solo storiche, ma vicende private di amori, di iniziazioni sessuali, insomma di tormenti, e il fascismo che si affaccia all'orizzonte, insomma il tutto servito da attori meravigliosi, cioè, ho già detto Depardieu e De Niro, però c'è Stefania Sandrelli, Francesca Bertini, Burt Lancaster, la meravigliosa Laura Betti, insomma, Stefania, sì. Cassini, non ce lo dimentichiamo.
Donna Sutherland,
insomma,
non si finisce di elencarli quelle cose.
No. E poi la fotografia pazzesca di Vittorio Storaro a illuminare queste campagne. Un film che è un affresco, è proprio parola abusata, ma di questo si tratta. Molto amato, dicevo, io così per prepararmi mi sono leggiucchiata un po' i nostri dizionari di riferimento, no? Ne avrei anche detto che poi sono per me essenzialmente due, perché uno è ovviamente il Mereghetti, l'altro il Morandini, e beh, insomma, siamo all'opposto, perché Mereghetti, insomma, sul primo atto, insomma, regge un po' botta, sul secondo proprio va giù pesantissimo e dice che è un film che si perde nella retorica in un trionfalismo populista indeciso tra melodramma, epica e cronaca storica, laddove sono proprio questi elementi, cioè quelli del melodramma, che ne fa per al contrario, per Morandini è un film straordinario, quindi insomma 310 minuti sui quali, 317 anzi per la precisione, sui quali riflettere e poi inevitabilmente discutere, però insomma un film da vedere tutto insieme, non
l'hai detto
spesso,
ecco,
quindi,
appunto, sono di quei film che su cui se proprio non l'avete visto dovete farvi un'opinione. Comunque stiamo parlando di grande cinema, poi i gusti vengono dopo, ma c'è una base solida di grande cinema, quindi
direi sì, ecco. Quindi tutti sintonizzati su Rai 5 alle 22:15
e grazie Angela e viva Bernardo Bertolucci. A fra poco, prima una canzone.
Fred Film Radio.
Prima di lasciarvi voglio ricordarvi che sabato sera ci sono stati gli European Film Awards, gli Oscar europei, dove ha trionfato Another Round, Druk di Thomas Vinterberg, che si è portato a casa ben 4 premi: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior attore a Mads Mikkelsen. Il film in italiano uscirà come Un altro giro, distribuito da Movies Inspired. Noi a Fred abbiamo avuto la fortuna di incontrare sia il regista Thomas Vinterberg che gli attori Mads Mikkelsen e Magnus Millang, e quindi vi invito ad andare su Fred FM, il canale inglese, oppure su YouTube per vederli dal vivo e godervi l'intervista e farvi un'idea di che film è Un altro giro, appunto trionfatore ai European Film Awards di quest'anno con ben 4 premi, tra cui quello principale. Questo inizio settimana ad Osupodo Day direi che è stato celebrato in tutte le salse, quella musical, quella del ricordo, quella del classico e quella della commedia, quindi avete l'imbarazzo della scelta per stasera da vedere e avete anche l'imbarazzo della scelta su cosa vedere sulle piattaforme streaming, e quindi non mi resta che darvi appuntamento a domani alle 10:00. circa, sempre su Fred, canale italiano e canale Entertainment. Qualora non riusciste, siamo in replica oppure su tutte le piattaforme di podcast, tra cui quelle che di solito vi menziono, cioè Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer, oppure con gli intervalli musicali. Che intervalli musicali quest'oggi? Su Mixcloud. Quindi veramente non potete evitare di stare in nostra compagnia ad Su Pod Day. Io sono Chiara Nicoletti, ringrazio Angela Prudenzi, Angelo Acerbi, ringrazio tutto il team di Fred come sempre. Vi do appuntamento quindi a domani, sempre su Fred, The Festival Insider.
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja chiamo Marianne Morissau, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.